La prima è che ci sarà sicuramente molto lavoro per noi giuristi per quanto riguarda questo nuovo trattato, su come qualora entrasse in vigore, su come anche lo stesso debba essere interpretato. Probabilmente sarà la prassi che chiarirà alcuni dubbi, ad esempio con riferimento alla figura dell'alto rappresentante come è configurata. Anch'io tendo a seguire l'interpretazione che ha appena esposto il consigliere Buccini Grimaldi, che sottolinea come il fatto che sia anche vicepresidente della Commissione dovrebbe rafforzare la sua posizione in senso anche di pro-integrazionista, quindi proprio come facendo prevalere il cappello della Commissione. Invece lunedì, proprio su questo punto, una collega invece paventava che potesse prevalere il cappello in quanto esponente del Consiglio, quindi che rafforzasse ulteriormente la longa manus del Consiglio sulla Commissione. Probabilmente sarà la prassi che dirà quale fra queste due diverse possibili astratte interpretazioni è quella più corretta. Un'altra cosa che volevo sottolineare, sono stati sottolineati gli aspetti positivi e negativi del Trattato di Lisbona. Il consigliere sottolineava giustamente come ci sono stati alcuni passi indietro anche poco spiegabili. C'è un altro che, in quanto giurista, vorrei sottolineare, il fatto che le fonti che venivano rinominate nella Costituzione, nel Trattato Costituzione, in modo più chiaro, perché quello che attualmente è il regolamento aveva senso nel 57 perché i governi avevano paura di introdurre un termine più forte, anche se in sostanza era già una legge, veniva nominato legge europea. Invece col Trattato di Lisbona siamo tornati alla vecchia denominazione, quindi siamo tornati alla denominazione di regolamento. Fra l'altro dicevo nel mio intervento che c'è una norma che prevede che gli individui possano impugnare gli atti regolamentari, quindi si introduce un'ulteriore confusione, perché abbiamo il regolamento che, come sapete, in realtà ha sostanzialmente il valore di legge, anche se purtroppo non si chiama così nel nuovo Trattato di Lisbona, e poi abbiamo questi atti regolamentari che probabilmente sono degli atti di natura regolamentare come intendiamo noi, cioè non probabilmente, sicuramente, quindi atti di tipo secondario. Però sì, il Trattato Costituzionale faceva un po' di chiarezza in materia, certo. Invece siamo tornati purtroppo al punto di prima e forse abbiamo ancora ulteriormente aggravato con questo riferimento agli atti regolamentari. Poi volevo spezzare una lancia a favore dell'Irlanda, perché è stata molte volte criticata, anche giustamente, per molti aspetti, però non vi è dubbio che il diritto comunitario incida anche su questioni che fanno parte che toccano i valori cui le nazioni si ispirano. Si faceva qua riferimento alla materia del divorzio, il consigliere ha ricordato la questione del divorzio, anche dell'aborto, anche dell'interruzione di gravidanza. È ovvio che la libera prestazione dei servizi per quanto riguarda l'interruzione di gravidanza o altre evoluzioni ulteriori delle nozioni legate al mercato interno, anche questa idea per cui ad esempio le sentenze sono considerate come delle merci e quindi gli stati hanno un obbligo di reciproco riconoscimento, come avviene in un importante regolamento proprio in tema di divorzi, perché un importante regolamento di diritto internazionale privato prevede sostanzialmente l'automatico riconoscimento delle decisioni di divorzio. Tant'è vero che qualcuno ha parlato di diritto della disunione europea, perché favorirebbe le separazioni e i divorzi. Abbiamo visto in Francia il presidente Sarkozy che ha divorziato con una velocità e si è risposato con una velocità incredibile. A me mi sono sfuggiti evidentemente alcuni passaggi, perché era sposato con una signora, non seguo molto la cronaca rosa, ma dopo pochissimo tempo si è risposato con Carla Bruni, quindi ci deve essere effettivamente in Francia una legislazione molto favorevole. Quindi immagino che invece in un paese in cui l'introduzione di gravidanza e il divorzio sono guardati con una posizione politica diversa, si avvertano delle possibili riserve con riferimento ad alcune regolamentazioni a livello europeo. Però non voglio assolutamente levare... Certo.
Grazie. No, la ringrazio molto per questo intervento, professore, concordo su tutto. La ringrazio anche di aver toccato la questione del regolamento, perché in effetti è un punto che ho tralasciato per brevità. Quando insieme al presidente Amato fu costituito un gruppo di lavoro Astrid, cui il Ministero degli Esteri inviò dei partecipanti, lì nacque una bozza che poi fu inviata alla Convenzione e fu su molti punti sostanzialmente un'innovazione di Amato e di quel gruppo. E questo era la nuova gerarchia delle fonti. Ma quando ovviamente in un testo non si può nominare qualcosa per paura di spaventare, sia esso l'inno o la bandiera o il motto o la legge europea, è chiaro che succedono queste cose. Sull'Irlanda vorrei però dire una cosa, non ci dimentichiamo che c'è sempre la barriera dell'ordine pubblico, cioè nessuno impedirà, nessuno costringerà mai gli irlandesi ad praticare l'aborto o altre cose sul loro territorio. È chiaro che poi se una cittadina irlandese se ne va in Gran Bretagna o in Germania, ma lo faceva anche prima, addirittura prima dell'Unione Europea, se aveva il visto. Quindi non, da questo punto di vista credo che ci sia una preoccupazione dell'opinione pubblica che è giustificata, ma che non sempre corrisponde alla realtà. Purtroppo in questa materia, se lei prende un giornale europeista e un giornale euroscettico, legge con molto più divertimento il giornale euroscettico, perché i giornalisti riescono a dire delle cose sostanzialmente false, ma in maniera molto brillante, e invece se legge un giornale europeista in qualunque paese europeo, ha una esposizione scientificamente corretta e molto incoraggiante come prospettiva, ma noiosa. E questo è anche il problema del rapporto con l'opinione pubblica. Ma ripeto, nessuno obbligherà mai gli irlandesi a introdurre l'aborto nella loro legislazione.
Allora, infatti, io più che all'aborto mi riferivo al divorzio, perché con la legislazione attuale una coppia irlandese basta che si trasferisca o faccia finta di trasferirsi in Gran Bretagna o in Francia per ottenere una sentenza di scioglimento in tempi brevissimi. Poi c'è l'obbligo da parte del giudice irlandese di riconoscere l'ordine pubblico. Dubito che in una questione come questa possa avere una rilevanza così forte, perché è vero che è un concetto di diritto interno, la Corte lo riconosce, però la Corte di Giustizia afferma che comunque è soggetto al controllo della Corte.
No, ma questo che lei dice è di estremo interesse, perché testimonia ancora una volta come sia difficile poi ottenere il sostegno in alcuni paesi dell'opinione pubblica, perché ci sono dei punti delicati. La risposta è una sola, è quella che l'Unione Europea è come una bicicletta che se non va avanti fa cadere per terra. Quindi se noi andiamo avanti verso condivisioni continue di sovranità, riusciamo a risolvere anche le aporie. Penso soprattutto al diritto penale, alle legislazioni interne, al molto di attualità oggi, l'espulsione dei cittadini comunitari. Prima dei rumeni in Italia, il problema era degli italiani in Germania. Quando venivano espulsi, l'espulsione di un cittadino comunitario non può che essere un'ultima razio. E allora, anche lì, tutte queste aporie ci sono inevitabili, ma si possono curare soltanto se il processo prosegue. Il dramma è quando il processo tende a bloccarsi, perché allora lì le aporie vengono fuori in tutta la loro forza e l'opinione pubblica si confonde ancora di più.
No, io sono perfettamente d'accordo su questa impostazione dal punto di vista generale.